Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto, dove per 40 giorni fu tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo». Il diavolo lo condusse in alto e mostrandogli in un istante tutti i regni della terra, gli disse: «Ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni perché è stata messa nelle mie mani e io la do a chi voglio. Se ti prostri dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto, solo al Signore Dio tuo ti prosterai, Lui solo adorerai». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul pinnacolo del Tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, buttati giù. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordine per te, perché essi ti custodiscano. E anche essi ti sosterranno con le mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «È stato detto, non tenterai il Signore Dio tuo». Dopo aver esaurito ogni specie di tentazione, il diavolo si allontanò da lui per ritornare al tempo fissato. Parola del Signore. In quel tempo Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto. In queste due righe c'è una immagine molto chiara della vicenda di Gesù che forse varrebbe la pena rispolverare prima di entrare in questa tentazione del deserto, così come noi siamo abituati a vederla ogni anno. Che cosa era successo? Beh, partiamo proprio dagli inizi. Il Verbo si fa carne. E il Vangelo di Luca, lo stesso che ci parla di questo brano, ci racconta che cosa accade quando il Verbo si fa carne. Dall'Annunciazione in poi, dalla nascita di Gesù in poi, Gesù, dice Luca, cresce in santità e grazia, cioè cresce secondo la conoscenza della Torah. Ora guarda bene. Il Verbo è presso Dio, conosce la legge di Dio. Anzi, egli, poiché è il Verbo di Dio, egli stesso è la legge di Dio, perché la Torah è la parola, egli è la parola. Dunque, lui è già la legge di Dio. Ma quando dice San Paolo, pur essendo di natura divina, non considera questo come un tesoro geloso e se ne spoglia, non certo della divinità si spoglia, ma di ciò che la divinità comporta, e cioè la conoscenza faccia a faccia del pensiero di Dio. Viene nella storia e come noi si carica della necessità di imparare la legge dall'inizio. Anche lui va a scuola, anche lui impara, anche lui studia, apprezza da uomo ciò che conosce da Dio, apprezza per l'uomo ciò che ha imparato a rinunciare. Perché l'umanità non lo senta, non lo percepisca troppo lontano da sé. Una grande umiliazione, prima ancora dell'umiliazione della croce, l'umiliazione dell'incarnazione. Incontrare l'uomo là dove l'uomo impara le cose di Dio. Entra al Giordano, finalmente dopo 30 anni di vita nascosta, in cui sta imparando chi è dalla Torah che studia, che conosce, dal pensiero di Dio, interpreta quel desiderio profondo che porta in sé di relazionarsi col Padre, capisce che quel desiderio supera il desiderio di qualsiasi uomo che conosca Dio, perché egli si sa percepito da Dio, dal Padre, in un modo speciale. Finché un giorno, nella pienezza di questo cammino di conoscenza, entra nell'acqua del Giordano. E il Giovanni il Battista lo battezza non perché debba gli essergli perdonato un peccato, ma perché quel giorno Dio finalmente confermi l'opera che intende fare attraverso di lui. E l'abbiamo visto al Giordano, quel giorno nel battesimo, Dio finalmente parlerà, dirà: questo è il mio figlio. Come dire, lo sapete voi, oggi lo sa anche lui. E lo Spirito, scendendo come una colomba, ratifica che questo è vero. Chi vuole vedere Dio d'ora in poi dovrà guardare il figlio. Allora l'episodio di oggi. Gesù esce dal Giordano pieno di Spirito Santo e questo Spirito finalmente, come ogni uomo, lo porta nel deserto per incontrare nel deserto colui che del deserto è il Signore, e cioè il diavolo, Satana. Perché nel deserto? Perché il deserto è arido. Perché il deserto è infido, perché il deserto è il luogo della fame, della solitudine, perché è il luogo dei serpenti velenosi. Lo porta nel deserto perché il deserto è ciò che l'uomo sperimenta tutte le volte che, ricercando la relazione con Dio, si trova a fare i conti con la propria debolezza. Ma se il Verbo si lascia condurre dallo Spirito nel deserto, per affrontare il maligno, anche il maligno, che vorrebbe rimanere relegato nelle sue regioni, è costretto anche lui a incontrare Gesù come un uomo incontra un uomo. Non sono due titani che si scontrano, non è il bene e il male, è il Figlio di Dio che ha assunto la nostra umanità e il diavolo che ha dovuto vestirsi quasi da uomo per parlare con il Figlio di Dio. E lo tenta riportando verso terra tutte le cose che lo riguardano. Hai fame? Comanda che queste pietre diventino fame. Veramente sei venuto per regnare? Prostati a me, ti do tutto quello che vuoi. Dici di credere in Dio, se pensi che Dio esiste, che tuo padre ti ascolta, buttati dal pinnacolo del Tempio. E lì ti raccoglierà. Ma in tutte e tre queste tentazioni in cui il demonio costringe Gesù a considerare la storia, la terra, la materia come l'unica modalità per mettere Dio alla prova, Gesù gli risponde sempre in modo trascendente, sempre rimanda a Dio come l'unico nutrimento, l'unico a cui si deve la devozione e l'adorazione, l'unico che non si può neanche tentare. E così scaccia il demonio. E così allontana la tentazione. Prima l'ha dovuto riconoscere. Guarda bene, perché questo ti riguarda. Non puoi lottare validamente contro la tentazione se non la conosci. Due cose devi conoscere. Qual è la ragione che questo tentatore ti oppone? E qual è la debolezza che hai tu? Perché lui farà capo alla tua debolezza, bisogna che tu la conosca. Bisogna che tu della tua debolezza non ti scandalizzi. Sta scritto. È nella tua debolezza che si manifesta pienamente la potenza di Dio. Paolo lo dice. Dunque conosci qual è la tua debolezza e sappi che chi viene incontro a questa debolezza è uno che la conosce meglio di te e sa con quale ragionevolezza attrarre la tua attenzione. E poi muoviti con la fiducia in Dio. Attraversa questo tempo non per diventare migliore, come forse hai pensato in passato, sempre la Quaresima, ma come un tempo per conoscerti, per sapere cosa hai nel cuore. E se trovassi nel tuo cuore la divisione, che c'è sicuramente, se trovassi nel tuo cuore la paura, che pure quella sicuramente ha il suo spazio, non ti spaventare, non cedere a quello che vedi, perché lo Spirito ti ha portato in questo tempo. E il termine di questo tempo non è la tua vittoria su te stesso, queste cose le fanno i pagani. Il termine di questo cammino è la possibilità di vivere la Pasqua, cioè di vivere la resurrezione e dunque di sconfiggere quella paura della morte che fino adesso ti ha portato dove tu non volevi, ti ha costretto, ti ha messo paura, ti ha ristretto il campo di azione, ti ha lasciato solo, ti ha fatto concludere amaramente molte delle tue aspettative che non si sono compiute. Prendi questo tempo come un tempo di grazia. Cammina con Dio e non inciamperai mai. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, hai inaugurato il tempo della salvezza, facendo attraversare il desiderio della tentazione al tuo Figlio. Il tuo Spirito lo ha accompagnato, la tua grazia lo ha seguito, la tua volontà lo ha sorretto. Fa entrare anche noi in questo tempo, certi del tuo amore. Fa che possiamo sperare sempre la tua misericordia. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Illumini il cuore dell'uomo in questo tempo tenebroso. Lo accompagni fino al compimento dei suoi giorni, mostrandogli il volto del tuo Figlio, perché l'uomo contemporaneo non perda mai la speranza di ritrovarsi in te. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per gli uomini che abbiamo ferito in qualche modo e per quelli che ci hanno fatto del male. Ti chiediamo la guarigione delle nostre relazioni. Ti preghiamo anche di metterci a riparo dagli uomini stolti, di allontanarli da noi, perché non ci siano di intralcio. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per i deboli, per gli afflitti, per quelli che lottano contro le malattie, per quelli che soccombono davanti alle prevaricazioni del nemico. Mostra loro il tuo volto e rialzali, possano confidare nella tua grazia. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo e misericordioso, per i tuoi figli, dei quali tu conosci i cuori e scruti i pensieri, perché possano camminare al tuo cospetto in santità e giustizia. Mettili a riparo dal maligno, dalle sue seduzioni, soprattutto in questo tempo di conversione. Liberali dal pensiero cattivo e da ogni maleficio. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.